Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
E siamo ancora insieme per un'altra puntata di Incontri d'autore insieme a Maria Chiara De Baptistis. Maria Chiara, non ricordiamo, secondo me, abbastanza spesso che i libri che vi proponiamo si possono trovare alla libreria Le Storie di Camucia, che recentemente ha cambiato indirizzo.
Sì, salve amici ascoltatori, la libreria Le Storie di Camucia di Federica Marri ha cambiato indirizzo e da Piazza Sergardi adesso è in Viale Regina Elena, proprio di fronte alla pasticceria Vannelli, non potete sbagliare.
Bene, così vi potete gustare una buon pasticcino e una esatto. Bella lettura. E questo per ricordare che questa trasmissione è in collaborazione con la libreria Le Storie. Noi siamo insieme anche questa volta per parlare, conoscere meglio quattro libri e partiamo, Maria Chiara, proprio con un premio strega.
Esatto, Patrizia. Per gli amici ascoltatori che ormai ci seguono e ci conoscono, sanno che la scorsa volta abbiamo parlato appunto del premio Strega, che si terrà come ogni anno a Roma nel mese di luglio, presso l'Auditorium Parco della Musica, lo ricordiamo. Allora, oggi parliamo del libro di Teresa Ciabatti, La più amata. Questo è candidato al premio Strega e dico meritatamente perché l'ho appena letto, Patrizia. Preso ovviamente da Federica. È un libro intenso, appassionante, lo consiglio vivamente perché è autobiografico, quindi ha avuto molto coraggio l'autrice di questo testo, perché parla proprio della sua vita da bambina, da adolescente, da donna, e racconta le vicissitudini proprio della sua famiglia. Protagonista del libro, ecco, è Lorenzo Ciabatti, suo padre, il professore, perché è medico primario dell'ospedale di Orbetello. Questo testo è ambientato infatti in Toscana e il professore era un uomo stimato, amato, ma anche temuto e rispettato, quindi lei aveva, diciamo, questo padre onnipresente, questo padre ricchissimo. Infatti vivevano in una villa con 11 bagni, con una piscina hollywoodiana stupenda, strepitosa, una villa sull'Argentario, e era la residenza estiva, e invece in inverno vivevano in una casa altrettanto strepitosa a Orbetello. Questa è la storia di Lorenzo fin da quando era giovane fino alla sua morte, e di Francesca Fabiani, la mamma di Teresa Ciabatti.
Quindi è lei la più amata?
La più amata è Teresa Ciabatti, sì, la bambina. Lei ha un fratello gemello, Gianni, e sono gli unici due figli di questa coppia, Lorenzo e Francesca. È un racconto molto bello perché parla proprio dello sfarzo, del lusso, delle conoscenze particolari tra politici, gente influente del periodo, che il padre di Teresa aveva. Quando questo padre viene a mancare, in sostanza, non svelo troppe cose, lei vuole rimettere in ordine, come un puzzle, un po' la vita del padre e quindi anche la sua vita, perché lei è legatissima a questo padre e legatissima anche alla madre, con un rapporto sì conflittuale ma particolare con sua madre. E quindi tutto questo libro ruota proprio intorno alle vicissitudini di questa famiglia particolare. Quindi invito a leggerlo perché secondo me questa autrice ha un modo particolare di scrivere che è interessante, è nuovo, un po' diverso, e nello stesso tempo lei, diciamo, ha molto coraggio a raccontare queste cose perché della sua vita privata.
E probabilmente, insomma, giustamente non ci sveli troppo, ma nella ricerca della ricostruzione di questo puzzle magari verranno fuori
tante,
insomma, cose che lei non conosceva.
Esatto.
Teresa Ciabatti è al suo primo lavoro con questo premio Strega?
No, ha scritto altri 3 o 4 libri, ma diciamo il successo maggiore l'ha ottenuto attraverso questo libro qui.
Benissimo, Maria Chiara, ottimo consiglio, ne terremo conto, sì, per le nostre letture estive. La pausa musicale con chi la facciamo?
Money, Pink Floyd.
Fa conoscere ancora un'altra autrice italiana. Ho avuto un attimo di perplessità, perché se non sbaglio Simonetta Agnello Horby è un po' italiana e un po' inglese.
Sì, esatto Patrizia. È un'autrice molto amata dal pubblico femminile. Non so se la conosci.
Ma... sì, perché io ho già letto alcune cose sue. Non Caffè Amaro, il libro che ci presenti adesso.
Allora, questo è l'ultimo lavoro di Simonetta e... ha avuto veramente un discreto successo. Allora, questo libro parla d'amore, Patrizia, di un amore rovente, bollente, ambientato in Sicilia. E la storia è appassionante, ma diciamo che parla anche di storia del nostro paese. La protagonista del libro è Maria. La bellezza di Maria è di quelle bellezze che ammaliano subito, immediatamente. E questo accade a Pietro. Pietro appena vede Maria se ne innamora. Questa ragazza tipica siciliana con questi capelli folti, occhi scuri E lui perde subito la testa. E allora cosa accade? Chiede la mano di questa ragazza, che però ha solo 15 anni, mentre lui ne ha ben 34. Però si rivela un matrimonio, che avverrà il matrimonio, felice nonostante la differenza di età. Ma non solo di età. Dobbiamo ricordare che il protagonista, questo Pietro, ama i viaggi, ama il gioco d'azzardo, ama le donne e è un uomo facoltoso, mentre lei è più umile, più semplice e proviene da una famiglia con dei mezzi limitati, diciamo così. Il padre di Maria ha cresciuto come un figlio che lei reputa fratellastro, Giosuè. Ma Giosuè è follemente innamorato di Maria. Cosa accadrà negli anni tra Maria, Giosuè, Pietro? Lo scopriremo solamente
leggendo questo libro.
Però possiamo dire che è un testo che lascia proprio il sapore di caffè amaro in bocca. Quindi buona lettura con Simonetta Agnello Ormby.
E questo è un libro che consigliamo particolarmente alle donne, perché sappiamo, lei, come dicevi, è un'autrice molto amata dalle donne e soprattutto alle persone che vogliono una lettura d'evasione con una bella storia d'amore. La pausa musicale è stata ispirata proprio al titolo di questo libro, Caffè Amaro, il libro di Simonetta Agnello Ormby, 7000 caffè, Alex Britti.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante e vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi finirà mai, non finirà mai. Ad esempio lo sai, l'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo e non volo, mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse hai troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella poi, ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà mai. Questo mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai, non finirà mai.
E siamo arrivati anche per questa puntata al terzo libro e adesso è il momento del thriller, Maria Chiara.
Sì, Patrizia, non può mancare con l'estate che si avvicina un thriller mozzafiato. La vita perfetta, ne avrete sentito parlare perché ha scalato tutte le classifiche europee. L'autrice è Renée Knight e possiamo dire che lo stesso editore della Ragazza del Treno, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, Patrizia, sì, ha fatto di tutto per accaparrarsi questo testo e l'ha pubblicato anche lui. In Italia la PM se l'è aggiudicato e ha avuto ed ha tuttora tantissimo successo. Questo perché? Perché è un thriller un po' fuori dal comune, con una trama insolita. Allora, svegliamo qualcosa. La protagonista si chiama Catherine, e non sa che cosa sia il sonno. Questo da quando in casa sua è comparso quel libro. Si ritrova sul comodino di casa sua, la sua nuova casa, perché lei sta affrontando un trasferimento dalla vecchia abitazione grande, bella, ad una casa più semplice e più umile, perché suo figlio 25enne è andato via di casa e lei ha voluto ridimensionare un po' la sua vita con una casa più piccola. Cosa accade? Tra i vari scatoloni e tutto quanto, lei ritrova questo libro e inizia a leggerlo. Comincia a sudare freddo e comincia a non dormire perché nelle pagine di questo testo sono svelati, la protagonista e lei praticamente, sono svelati i segreti di un qualcosa, di non svelo cosa, che lei ha fatto anni fa quando era giovane e durante una vacanza al mare. E lei rimane sconvolta nel ritrovarsi tra le pagine di questo testo, non sa chi ha messo questo testo in casa sua e soprattutto chi sa quel segreto, chi ha scritto queste pagine, per cui lei indagherà e cercherà l'autore di questo libro. E contemporaneamente la sua vita perfetta, come il titolo del libro appunto, si sgretolerà, poi vedremo cosa accadrà. È un testo particolare proprio perché è una trama avvincente che fa pensare, perché nella vita di tutti la perfezione non esiste e ognuno di noi, chi più, chi meno, un segreto
qualche
abbiamo tutti.
Qualche segretuccio ce l'abbiamo,
ce li abbiamo,
certo.
Tutti
e
quanti.
Indubbiamente ci ha incuriosito con questo racconto, con l'incipit di questo romanzo che leggeremo sicuramente. Quindi René Knight, La vita perfetta, è il libro che ci ha appena raccontato la nostra Maria Chiara De Battistis. E come pausa musicale noi abbiamo scelto, più thriller di così non si può, una canzone di Adele, Skyfall, appunto dall'omonimo film dedicato a 007.
Together.
come tradizione vuole, affrontiamo come quarto ed ultimo libro di questa puntata un volume dedicato ai bambini. In questo caso, Maria Chiara, credo non troppo bambini, forse no. Più ragazzi, il tema è molto delicato.
Sì, più ragazzi, Patrizia, perché il tema è veramente delicato, sensibile e non si affronta spesso in letteratura, direi. Allora, la casa editrice è Il battello a vapore e il libro è Odio il piccolo principe di Anna Vivarelli. Allora, questo meraviglioso, direi, testo racconta le vicissitudini, le avventure di questo bambino che scopre di essere stato adottato. Praticamente i genitori comunicano a lui, che si chiama Lorenzo questo bambino, che non è figlio loro, ma è frutto di un'adozione. Il bambino cade il mondo addosso, come un macigno, viene descritto come se tutto il mondo crollasse su di lui. È un trauma, uno shock per questo Lorenzo. Gli sembra di aver sempre vissuto nella falsità, nell'inganno, si sente tradito, ingannato. E quindi che cosa fa? Cade nella rabbia e nel risentimento verso i suoi genitori. Un trauma, uno shock. Per cui per un po' Lorenzo decide di vivere lontano da casa sua e di incontrare gente, di incontrare altre vite, di confrontarsi con il mondo, ecco. E questo lo aiuterà a fare chiarezza nella sua vita, a ritrovare se stesso e a ricostruire anche un po' il rapporto con questi suoi genitori che, anche adottandolo, lo hanno amato moltissimo. Quindi io direi che è un testo che consiglio sia ai genitori che hanno fatto, tutti i genitori che hanno fatto questo gesto d'amore quale l'adozione, sia genitori che pensano di adottare e anche ai genitori che non hanno, diciamo, questo desiderio, ma che magari hanno dei figli che hanno degli amichetti e che vivono questa condizione. Certo. Insomma, io lo consiglio perché è un tema che non si affronta spesso, ma che se ne parla molto, perché come sai oggi in Italia anche il tasso di fertilità, ahimè, purtroppo ci sono diversi problemi e quindi il tema delle adozioni è molto caldo.
Indubbiamente, indubbiamente. Bellissima anche questa tua segnalazione. Io vi ricordo che Radio Incontri la potete ascoltare sugli 88.4 e 92.8 della modulazione di frequenza. In modi per contattarci: info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it. Siamo su Facebook, 0575 60 48 30 è il nostro numero di telefono. L'appuntamento con Incontri d'autore, quindi ancora altri quattro libri da scoprire insieme, ve lo diamo per la prossima settimana. Alla prossima!
Alla prossima!
Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet?
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo La verità su donne e cani. Alla fine di luglio, il dottor Giangola dell'Animal Health Center fece a Ozzi l'ultima serie di vaccinazioni e non fummo più limitati alla zona davanti al mio palazzo. Eravamo liberi di conoscere gli altri 5 milioni di proprietari di cuccioli della città, mentre eravamo impegnati a conoscerci a vicenda. Eravamo il Bruce e Ozzy Show in arrivo all'angolo della vostra strada. Salve, parlate con Bruce e Ozzy, in questo momento non siamo in casa, perciò lasciate il vostro nome e numero di telefono e sarete richiamati il prima possibile, grazie. Grazie a Ozzy, ogni giorno era una splendida giornata nel quartiere, e intendo ogni quartiere, dato che non avevo niente da fare se non stare meglio. Tutti i giorni visitavamo una parte diversa di Manhattan, come se partecipassimo a una tournée non autorizzata di coccole al cucciolo. Gettai via l'orologio, niente orari, nessuna pressione. Facevo la borsa del cucciolo, cibo, acqua, macchina fotografica, bocconcini, eccetera. Ed eccoci diretti ovunque ci avrebbe portati la giornata. E non importava dove ci avrebbe portati, perché per la prima volta in vita mia non avevo fretta di andare da nessuna parte. Non cercavo niente, portavo solo a passeggio il mio cucciolo. Beh, lui portava a passeggio me. Di tanto in tanto Ozzy mi guardava e mi regalava il sorriso più adorabile. Voleva essere sicuro che fossi ancora al suo fianco. Mi faceva sorridere. La meta era il viaggio. Erano continue soste ai box cucciolo per tutto il tragitto. «Ehi, Oz, andiamo a vedere quello! Fantastico, papi!» tirava per attraversare la strada. «Ehi, aspettami, ridammi il braccio!» Indipendentemente da dove fossimo diretti, finivamo sempre per ritrovarci al Union Square Park, il mio vecchio posto preferito, dove avevo baciato Paige per la prima volta, dove avevo sbroccato per la prima volta e adesso dove Ozzy mi insegnava che era ok che un uomo adulto giocasse, che mi perdessi nell'attimo, che fossi felice. E mi stava rendendo talmente felice. avevo insegnato a Ozzy il riporto con la sua pallina da basket nel lotto vacante dove si teneva il Green Market durante il fine settimana, proprio davanti al gigantesco Barnes & Noble della 70esima strada. C'era una recinzione, ma io lo tenevo comunque legato al guinzaglio e sensibile, in modo che non fosse assolutamente possibile che finisse in mezzo alla strada. Dio, era la cosetta più adorabile. A volte, quando tiravo la pallina, lui si slanciava all'inseguimento e invece di tornare con la palla, si metteva a dare la caccia ai piccioni. Gli correva dietro come un bambino, non riusciva a trattenersi, era un cane da penna. Nemmeno le donne riuscivano a trattenersi. Oh mio Dio, cuccioloso! Eccole. Invece di puntare a casa all'ora di punta, una donna dopo l'altra si fermava a guardarmi. Il caro vecchio papà che trascorreva tempo libero con il suo ragazzo e quello che era cominciato come un gioco innocente con la pallina si trasformava in un innocente evento sportivo assolutamente appassionante. Era una specie di pesca con la mosca, tranne che usavo un cucciolo splendido come esca. Ci volevano vermi e pazienza per prendere un pesce. Per catturare l'interesse di una donna bastava Ozzy, attaccato al suo guinzaglio e sensibile da 3,5 metri. Il gioco funzionava più o meno così. Non appena lanciavo la palla di Ozzy e sganciavo il fermo che bloccava il guinzaglio, urlavo «Prendila!». Ozzy capiva il volo. Ozzy attirava sempre qualcuno. Questa donna con i capelli rossi e un taglier pantalone non resistette e disse lo so, è una calamita per le tipe, ma è così carino, non posso resistere, ma guarda che muso! Già, è il mio piccolo, ha preso la bellezza dal ramo materno della famiglia. E se per qualche ragione una donna cercava di andarsene per la sua strada, Ozzy si assicurava che non andasse da nessuna parte, la sua incredibile forza di adorabilità le attirava verso di me. E se il musetto di Ozzy non funzionava, avrebbe funzionato il suo profumo. Chanel scompariva al confronto di Eau de Parfum nuovo cucciolo numero 5. Oh cucciolo, sei di buono! Dopo che Ozzy aveva attirato l'attenzione di una donna, otteneva totalmente la sua attenzione saltandole addosso e poi infilandole il muso sotto la gonna. Le donne pensavano sempre che fosse così carino e innocente. Ehi, 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 giù, cucciolo! Era qui che intervenivo io. Cattivo ragazzo, Ozzy, dicevo, non ti ho insegnato così. Ci scommetto di sì, invece. No, davvero, giuro. Bravo ragazzo, Ozzy, continua così. Sussurravo quando lei non stava guardando. Vuoi un biscotto? L'amore del cucciolo era una droga. Vidi un sacco di donne piantar lì quello che stavano facendo per sedersi a chiacchierare con me e il mio cane, ovunque, a qualunque ora. Un giorno questa ragazza si sedette per terra con me in mezzo al marciapiede di Park Avenue, all'ora di punta. La gente ci passava letteralmente sopra per raccontarmi che Ozzy le ricordava il suo cucciolo, quello che aveva 5 anni. Oh, è così adorabile, è uguale a Bandit, mi manca così tanto, sei un uomo fortunato, ti vedo sempre, è l'unica cosa che fai giocare col cucciolo tutto il giorno quando il resto del mondo sta lavorando? Tipo, ma non è così semplice. Arrivai a sentirmi così a mio agio con le donne che iniziai a raccontare la mia storia, la versione senza Satana. Già, mi è venuta la depressione, poi ho perso il lavoro e poi la ragazza mi ha piantato e poi c'erano tutti questi strizzacervelli, non stavo per niente meglio, ma a quel punto è arrivato Ozzy. È stato un miracolo. È lui la ragione per cui sono seduto qui con te. Sono ancora un po' fuori fase, la vita è dura, ma devo la vita al piccolo. È vero? Chiedevano a Ozzy. Hai davvero salvato la vita al tuo padrone? Che bravo ragazzo, ti mangerei. Nessuna poteva resistere ad Ozzy. Era una legge di natura. Era come far penzolare una carota davanti ad un coniglio o un cocktail di gamberetti davanti a me. Ozzy colmava la distanza tra i due generi, inoltrandosi audacemente dove nessun newyorkese si era avventurato prima. Approcciava gli sconosciuti per strada, li guardava negli occhi. Un'immagine può anche valere 1000 parole, ma gli occhi del mio cucciolo dicevano «Ehi signora, salve, mi chiamo Ozzy, questo è il mio miglior amico, Bruce. È troppo timido per parlarti, a dire la verità è bipolare e prende il litio. Così presentarci è compito mio, dato che tu e un altro milione di altre giovani donne non lo avreste degnato di un'occhiata in un locale o quando faceva il pendolare sul traghetto di Staten Island». Io sono qui per mostrarti che è un tizio a posto, è un bravo ragazzo, puoi fidarti di lui. Io lo so, si prende cura di me in modo magnifico. Bruce mi dà i bocconcini, gioca con me. Adoro il testone, anche se talvolta mi dà sui nervi. La mattina è di cattivo umore, mi tira scemo, è un neonato nevrotico. Ma ehi, nessuno è perfetto. Dovresti dargli una chance. Esci con lui, ti comprerà i dolcetti, ti farà ridere. Non gli interessa solo entrare nelle tue mutandine. Ma che ne so, sono soltanto un cane. Vieni qui, dolcezza, accarezzami la pancia. Ozzy aveva ragione. Non stavo cercando di portarmele a letto. Non era quello il mio scopo. Mi stavo solo divertendo. Me la spassavo talmente a conoscere tutte loro, e intendo proprio tutte. Non mi ero mai reso conto che fossero tanto diverse. Conobbi bionde, brune, rosse, coi capelli viola, strisce gialle, magre, cicciottelle, bianche, nere, asiatiche, haitiane, portoricane, giovani, vecchie, alcune proprio vecchie, eterosessuali, bisessuali, intelligenti, stupide, col lifting, col seno rifatto, tatuate, col piercing alla lingua, col piercing all'ombelico e Dio sa dove altro. Conobbi donne così belle da non riuscire nemmeno a guardarle negli occhi quando parlavamo. Ma non ero attratto solo dall'aspetto di queste donne, attratte dall'aspetto del mio cucciolo. Ero attirato dallo sguardo nei loro occhi, da ciò che succedeva nel backstage della loro mente. Ero interessato alle loro vite, al loro stile, al loro intelletto. Adoravo sentire le storie degli altri e adoravo raccontare la mia. Dopo un po' mi accorsi che alcune di loro non erano interessate solo al mio cucciolo, erano interessate a me.
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.